Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per questa nuova serie di Radio Librarte, che è rubrica ideata e condotta da Giacinto Di Pietrantonio, a cui diamo nuovamente il bentornato a Radio Arte. Giacinto, buongiorno e
Buongiorno.
ben ritrovato dopo una pausa estiva. Cosa è successo in questo tempo e quali sono le novità editoriali metti in evidenza?
Questo tempo è successo intanto che ho letto tanti libri, libri interessanti, quindi adesso, come dicevi tu, riprendiamo la rubrica Radio Librarte e lo riprendiamo appunto con un libro molto interessante, ma non solo interessante, ma anche necessario.
Volevo fare un attimo un riepilogo per i nostri amici che si fossero messi in ascolto in questo tempo e che fossero per la prima volta ad ascoltare dai microfoni di Radio Arte, Radio Librarte. Giacinto Di Pietrantonio è critico, storico dell'arte, arte contemporanea, curatore di mostre. In questo caso ospita degli autori di libri e tra poco vedremo chi, anzi sentiremo chi ha come ospite per parlare appunto del libro e tutto ciò che viene insieme. Prego, Giacinto.
Grazie ancora Federico. Ecco, come dicevo, il libro che presentiamo oggi si chiama Arte per il pianeta ed è edito da Meltemi. È un libro di 136 pagine, molto dense, molto interessanti, scritte da Anna Delia e con anche una postfazione di Maristella Trombetta. Allora, intanto Anna Delia era un lungo percorso, insomma, sia nella scrittura dei libri, ma anche sia nell'insegnamento della storia dell'arte presso l'Università della Basilicata, l'Accademia di Bari di Roma, e si definisce una critica e una narratrice d'arte, perché appunto ha scritto anche racconti. Diciamo qualche libro appunto per introdurre che ha pubblicato da lontanissimo, quello che le fece conoscere, la portò alla ribalta nel libro di Pino Pascali pubblicato nell'83 per La Terza e poi tutta un'altra serie di libri come appunto L'universo futurista, Le città visibili, Pensare alla città, Diario del corpo nel 2002 e qui possiamo anche dire che c'è stato, se non ho un cambiamento, ma una evoluzione, coevoluzione, come dice lei in questo ultimo libro, Arte per il pianeta, in cui si è interessata molto di più attraverso l'arte delle problematiche legate, insomma, al corpo, a come l'arte può aiutarci, insomma, a stare meglio sia con il nostro corpo sia appunto nel nostro pianeta. E questo ultimo libro, Arte per il pianeta, fa parte, possiamo dire, di una trilogia che parte nel 2018 con Fotografia come terapia, attraverso le immagini di Luigi Ghirri, poi Vedere scorrere del 21 e questo ultimo, appunto, Arte per il pianeta del 2023. Partirei, insomma, ovviamente con la domanda d'obbligo quando si parla con l'autore o l'autrice, in questo caso, di un libro, che è appunto com'è che nasce questo libro, anche se appunto facendo parte di una trilogia aveva già in nuce una serie di problematiche. Però com'è che decidi di fare Arte per il pianeta, di scrivere Arte per il pianeta?
La decisione nasce dalla indignazione. L'indignazione per la marginalità in cui tuttora molti artisti, la gran parte degli artisti è tenuta, nei talk mediatici mai o quasi mai ascolto la loro voce sulle problematiche più stanti del momento. Viviamo criticità enormi sulle quali gli artisti hanno dato la loro risposta anche con visioni avveniristiche ma concrete, ma la voce degli artisti non è mai oltata. E forse perché il ruolo dell'artista nel senso comune è ancora relegato a quello del decoratore, forse. Ma l'artista oggi, oltre a essere un filosofo e uno scienziato che aiuta a pensare e a rivedere gli schemi sistemi all'interno dei quali forse siamo diventati un po' miopi rispetto a quella che è la realtà che ci circonda.
Un'altra domanda d'obbligo in questo periodo: che ruolo ha avuto, se l'ha avuto, e come l'ha avuto, e che l'abbia avuto, diciamo, la pandemia? Perché questo libro comunque è nato in un periodo pandemico, anche se poi è uscito, è stato pubblicato, si spera, nel periodo post-pandemico. Quindi, che ovviamente, insomma, la pandemia un po' a tutti ha fatto prendere coscienza di certi limiti e via dicendo, no? Quindi per te ha avuto un'importanza e se sì, di che tipo?
Beh, durante la pandemia ho scritto il libro che ha preceduto nella trilogia questo, sempre con Melchemi, il titolo era Veder, Scoprire, e già molte delle problematiche di quest'ultimo libro, Arte per il pianeta, erano sul terreno, erano tra le pagine. Sicuramente il libro ha le sue radici nelle problematiche emerse con la pandemia, in particolare per quello che riguarda la ridefinizione della soggettività. In fondo, abbiamo vissuto con la pandemia un paradosso, che è quello di ripensare il rapporto con le altre specie viventi guardando il virus, il coronavirus, che entrava nei nostri corpi facendoci capire come i confini delle soggettività fossero porosi, ed è un po' da questo concetto che poi si sviluppano i diversi discorsi, a partire appunto da un ripensamento della soggettività non come uniformità, ma come mescolanza, come mutazione continua. Del resto, dobbiamo la nostra vita ai milioni di batteri che colonizzano il corpo. E quindi uno dei capitoli fondamentali di questo libro accennavo alla necessità di ripensare le relazioni con le altre specie viventi. E naturalmente da quella prima riflessione si sviluppano poi tutti i concetti a cominciare dalla ridefinizione del corpo che appunto il virus ha posto al centro delle attenzioni e al quale ha restituito visibilità da altri punti di vista, presentandocelo anche come un corpo in continua mutazione, vulnerabile.
Ecco, sì, appunto questa ridefinizione del corpo e della soggettività, che poi è anche, come tu dici nel libro, non è solo una ridefinizione della soggettività di cui ha parlato adesso, insomma, individuale, del genere umano, ma anche dell'autore, insomma, dell'artista, cioè chi è l'autore. Questo qui ovviamente non è sul piano, diciamo, biologico, è sul piano concettuale, nel senso che tu hai accennato prima che questi artisti, diciamo, che si occupano di queste tematiche, appunto poi ne parleremo, insomma, ma comunque tanto per fare come Saraceno, sono comunque artisti che non lavorano da soli, cioè nel senso viene messo in discussione anche il concetto romantico dell'artista solitario, da solo nello studio, il demiurgo creatore e via dicendo, ma lavorano in team e quindi l'autore alla fine diventa comunque, anche quando viene presentato un singolo, è un singolo fatto di tante professionalità, di tante collaborazioni, no?
Sì, non a caso uno dei fondamenti della anche riflessione posta da questo libro è legata al ruolo dell'artista. Chi è oggi l'artista? I modelli incarnati dagli artisti che cito sono molto diversi. Ad esempio, Saraceno ricalca proprio il modello della leonardesco, dell'artista a 360 gradi. Lui lavora con scienziati, collabora con l'ESA, sperimenta anche per sperimentare forme di vita in mutate condizioni dello spazio. Ad esempio, immagina forme di vita possibili quando sulla Terra le condizioni non saranno più favorevoli alla specie umana. ma poi ci sono i bioartisti, quelli che esplorano l'invisibile, i cui atelier sono diventati dei laboratori chimici e il cui strumento principale è il microscopio. Loro lavorano a stretto contatto con genetisti, fisici, per esplorare forme di vita invisibili agli occhi, che però rendono visibili altri modelli evolutivi e altre linee filogenetiche. Ad esempio, nell'arco della stessa esistenza, il bruco diventa farfalla. Allora, ecco, se questi modelli evolutivi sperimentati per altre specie umane sono così presenti, sul pianeta, mettono in discussione, il modello evolutivo antropocentrico, che è quello che ha consentito poi all'umanità di collocarsi sul primo gradino della scala evolutiva e quindi anche di spadroneggiare rispetto alle altre specie, di schiavizzarle. Ma dicevamo ancora sul ruolo degli artisti. Gli artisti oggi sono anche attivisti politici.
Beh, puoi fare qualche esempio degli artisti di cui parlavi prima, che lavorano appunto con il microscopio, con l'evoluzione, eccetera, anche perché tu nel libro tratti anche direttamente e indirettamente il problema della paura, cioè di questo rapporto con gli animali, con la distruzione, insomma, con la schiavizzazione e via dicendo, che dicevi, ma anche una parte nasce anche dalla paura che si ha di certi animali. Quindi come dei ragni, come i ratti, come i piccioni, che invece per esempio poi possono essere utilizzati, come per esempio nel caso dei piccioni, che vengono portati come animali che si considera portatore di malattie, insomma, via dicendo. Tra l'altro ci sono delle specie di piccioni che si chiamano, infatti non a caso sono chiamati ratti volanti, topi volanti, no? E che invece riescono a essere utilizzati. Per esempio, muniti di GPS in California per monitorare il cambiamento climatico laddove la tecnologia non riesce ad arrivare e anche perché ha dei costi altissimi rispetto all'impiego dei piccioni, insomma. Quindi puoi fare alcuni esempi di questi
Sì,
piccioni?
certo. L'esempio dei piccioni di cui parlavi tu è dell'artista Da Costa che ha fatto questo esperimento in California, ma anche in Italia, qui vicino a noi, in Puglia, ad esempio, nella residenza artistica, chiamata Lamia Santolina e condotta da Cosimo Terlizzi, c'è un lavoro continuo che coinvolge anche gli artisti per imparare prima di tutto a conoscere gli animali, gli insetti, a capire quanto l'ecosistema sia fondato sulla biodiversità, perché il problema è passare da questo atteggiamento di schiavizzazione o ripugnanza nei confronti di altre specie viventi ad un atteggiamento di amorevole e capire come sono necessari alla nostra vita, i batteri, a partire dai batteri fino alle altre specie. Quindi il problema, legato agli animali e al rapporto con loro è capire quali sono le relazioni che possiamo instaurare con le altre specie che non siano solo quelle dello sfruttamento. Ad esempio, l'artista Maya Smekar sta lavorando su un progetto di coevoluzione tra uomini e cani per trasformare appunto questi animali che sono per noi sono stati e sono ancora gli animali da compagnia in specie compagne nelle cui linee filogenetiche noi ritroviamo grande affinità con loro. Ma come possono essere modificate queste relazioni? Come con queste creature, ma con tutte le altre che popolano il pianeta, si possono avviare percorsi nuovi di conoscenza e di collaborazione? Ecco, è questo un po' l'obiettivo, ma tutto parte anche dalla nuova visione, da un nuovo sguardo sulle altre specie, da un nuovo sguardo che non le collochi su gradini inferiori a quello dell'uomo della scala genetica, ma che crei una sorta di revisione anche critica del pensiero all'interno della quale ogni specie ha una funzione. Nel vivente.
Ecco, questa cosa della paura, tu hai vissuto, racconti nel libro anche, che c'è anche una parte narrativa, insomma, nel libro, e anche alcune parti molto autobiografiche, oltre che storiche, critiche, insomma, eccetera, nel fatto che tu avevi paura dei ragni e dopo aver fatto esperienza del lavoro di Thomas Araseno, di cui ha citato, che probabilmente nel libro, insieme a Eliasson, sono l'artista più conosciuto, insomma, anche al di fuori, diciamo, nel mondo stretto dell'arte, forse insieme anche a Castagnoli, l'altro artista di cui parli nel libro. Tu dici che appunto il fatto di interessarti all'arte di Saraceno e soprattutto, diciamo, a quell'aspetto della sua arte in cui lui si ispira appunto alla vita dei ragni, hai superato questa aracnofobia, insomma, no?
Sì, ma intanto tu parlavi prima della pandemia, riprendo uno slogan allora molto sentito, nessuno si salva da solo. Ecco, allora un po' il filo conduttore di questo libro è proprio questo e Thomas Saraceno ci fa capire con i suoi esperimenti, con le sue opere, in particolare mi riferisco alla grande installazione al Maxi nel 2016, in cui c'era un ragno gigantesco, la Nefita senegalensis, che insieme all'artista e un team di scienziati mostrava attraverso la costruzione della sua ragnatela una analogia tra la forma delle galassie e quella della ragnatela, il disegno delle galassie e quello delle ragnatele. Allora, questa possibilità ci pone dinanzi ad un'altra posizione anche nei confronti di un ragno. Perché? Perché capiamo che nulla è casuale nella composizione delle creature nel mondo dei viventi e che ogni essere ha la sua funzione nell'universo in cui viviamo. È chiaro che la paura o il ribrezzo che un ragno poteva suscitare vengono meno rispetto a questa nuova considerazione. In fondo, la paura è anche una di quelle strategie che nel passato, oltre che nel presente, sono state anche adoperate molto per poi demonizzare alcune specie o alcuni popoli e quindi non considerarli degni di vita. Il meccanismo della paura è quindi molto pericoloso ed è chiaro che tutti quegli intellettuali, artisti, scienziati che lavorano per combattere paure anche infondate sono importanti in questa revisione del pensiero dalla quale dipende anche la nostra sopravvivenza oggi.
Ecco, sì, infatti le parole che ricorrono nel libro appunto sono interdipendenza, coevoluzione, resilienza, insomma, dei termini che sono venuti alla ribalta, insomma, soprattutto in questi ultimi tempi, su cui c'è una riflessione molto attiva da parte appunto degli artisti di cui tu parli in questo libro, che non sono appunto solo quelli che abbiamo citato, ma ce ne sono appunto tantissimi altri, no? Come per esempio sia stranieri che italiani, insomma, come Gea Casolaro che fa questo lavoro sulla Basilicata, anche cose che si sanno poco, insomma, e quindi puntano un'attenzione su problematiche che sono legate appunto a uno sviluppo, come dire, non controllato. Da una parte la Gea Casolaro che fa questo lavoro sulla Basilicata e su i danni prodotti dall'estrazione del petrolio, che avevano appunto fatto della Basilicata come una nuova terra fortunata, grazie insomma alla scoperta del petrolio e ai soldi che ovviamente questo comportava, e poi però al fatto che lo stesso territorio diventi poi una pattumiera. Tu parli anche di pianeta pattumiera, tra l'altro, insomma. E quindi questa idea della pattumiera invece che bisogna comunque bonificare e ripulire, oppure per rimanere alla Puglia, il danno che non è un danno di tipo diciamo ambientale dovuto all'estrazione di un minerale, in questo caso un idrocarburo, ma diciamo al grande afflusso del turismo, che praticamente sta snaturando, insomma, questo territorio, sottraendo terreno, insomma, all'agricoltura, insomma, e quindi a chi si prende poi in realtà cura della terra, del terreno e così via, no?
Sì, certo, ma quello che volevo sottolineare è che interventi come quello di Gia Casolaro in Basilicata, tra l'altro lei ha lavorato anche molto sulla contaminazione ancora molto forte dell'amianto, delle fibre dell'amianto in Italia non solo, ma si potrebbe parlare del mondo, perché in alcuni paesi ancora l'amianto si produce e si usa. Ma quello che volevo dire è che, oltre alla denunzia, l'importanza degli interventi degli artisti su queste tematiche è quello di condurre forme di militanza che sono anche poetiche. Ad esempio, Gia Casolaro, ma anche Cosimo Terlizzi, Allamia Santolina lavorano molto coinvolgendo la gente del posto, ma non solo, lavorano anche sulla formazione di un nuovo sguardo e lavorano per svelare anche quello che non passa nella informazione ufficiale, il retroscena della storia. Ma come lo fanno? Questo è importante, perché altrimenti ci chiederemmo che differenza c'è tra il discorso di un politico e quello di un artista sugli stessi argomenti. L'artista lavora sulla formazione delle coscienze del suo pubblico e lo fa con linguaggi in grado di coinvolgerlo pienamente, coinvolgerlo non solo sul piano razionale, ma anche sul piano emotivo, su quello dei sentimenti. Ecco allora perché è importante il ruolo dell'artista nelle criticità contemporanee, perché l'artista muove delle corde emotive, sensoriali nella gente, in tutti noi, che altrimenti è difficile muovere. E il problema poi principale oggi è proprio quello anche dell'indifferenza, della delega a qualcun altro, al partito, al politico, all'organizzazione. Ma il problema, l'arte. E questi artisti lavorano dal basso, lavorano per una presa di coscienza quotidiana sulle problematiche, e questo oggi è molto importante.
Detto così, anche potrebbe sembrare, cioè questi artisti che lavorano su queste problematiche, in gruppo, in team, eccetera, che comunque rientrano all'interno comunque di un piccolo gruppo che sviluppano le loro opere d'arte, i loro concetti, pensieri. In realtà, molti di questi artisti, nella parte della progettazione, ma anche e soprattutto poi nell'esperienza che si fa, insomma, dell'opera d'arte, c'è il coinvolgimento appieno, insomma, del pubblico. Pensiamo, per esempio, al lavoro di Cassanoller, che a Palazzo Strozzi aveva fatto un esperimento insieme a Stefano Mancuso e al suo laboratorio, in cui gli spettatori che accettavano di entrare in questo scivolo lo potevano fare solo tenendo in mano una piantina di fagiolo, no? E che poi venivano analizzati i risultati di questo, come si sentivano non tanto, diciamo, gli spettatori o possiamo dire anche i coautori dell'opera, ma come si sentivano le piante, queste piantine di fagiolo, no?
Ecco,
Perché
tu
cosa
con questa,
succedeva?
sì.
Cosa succedeva?
Con questo intervento apri un altro capitolo, che è quello, dei viventi vegetali, perché finora abbiamo parlato del rapporto degli umani con, animali, batteri, insetti, ma avevamo tralasciato il discorso delle piante, degli alberi. Beh, alcuni capitoli di, questo libro sono anche dedicati ad artisti che lavorano, con il verde. In vari modi. Questo intervento di Carsten Holler al Palazzo Strozzi apre una problematica oggi di grande attualità, che è quella della sensibilità delle piante e anche della loro interazione con gli umani, ma e come? Interazione che avviene come? Ecco, l'esperimento dell'artista Casterno Holler ha dimostrato proprio questo, che le piante sono sensibili ai chimismi che emettono le persone in seguito alle diverse emozioni, per cui emozioni di paura, ad esempio, causano delle emissioni chimiche, odori da parte del corpo che le piante recepiscono e dalle quali sono condizionate, per cui le piantine sottoposte a stimoli negativi da parte degli uomini non crescevano bene poi. Quelle invece che hanno condiviso con gli umani i chimismi della gioia, del piacere, poi crescevano meglio. Ecco, allora questa è una scoperta interessante perché ci fa capire quali possono essere le forme di connessione, di partecipazione con altre specie che prescindono, ad esempio, dal linguaggio, prescindono dalla razionalità, per cui è tutto un mondo da scoprire. Per non parlare, delle forme di organizzazione, delle piante, come quella, ad esempio, anche delle formiche, che riescono a creare dei superorganismi, le piante attraverso le radici comunicano sottoterra e riescono a trasmettersi dei messaggi legati ad esempio alla presenza o no nel terreno di certe sostanze importanti per la crescita o tanto altro che però ci parla di una organizzazione sociale. Ad esempio all'interno di un bosco, di una foresta, di un qualsiasi campo in cui gli alberi vivono la loro forma di vita sociale. Allora, tutto questo non fa altro che destabilizzare anche il ruolo di centralità nell'universo dell'umano. È sempre questo il discorso. Il primato, così rivendicato anche con azioni efferate, spesso, non è poi fino in fondo giustificato. Perlomeno è fondamentale conoscere quali sono le vite degli altri esseri viventi.
Tornando adesso, andando alla idea di considerazione del pianeta per come è diventato oggi un pianeta pattumiera su cui noi riversiamo di tutto, gli scarti quello che consumiamo, appunto ci sono degli artisti che lavorano su questo terreno, per esempio come tu parli appunto nel libro di Sergio Racanati, che è un artista pugliese, un globetrotter che è sempre in giro per il mondo proprio alla ricerca di situazioni quello che tu chiami nel libro Paesaggi terminali che popolano il mondo e che poi lui traduce in forma di video e di performance, sempre per attivare questa coscienza su questo problema appunto che è totale di un pianeta blu o pianeta verde come lo chiamiamo ancora, ma che in realtà di verde e di blu comincia ad avere sempre di meno, no?
Sì, ciò che mi ha interessato del lavoro di Sergio Racanati è il punto di vista anche temporale che lui assume. Cioè lui finge, ma non è poi una finzione così grossa, finge di di trovarsi nell'ultimo istante. Prima che tutto finisca, prima che la specie umana sia estinta, e si chiede e ci mostra quale può essere lo sguardo, quale può essere il pensiero, quale possono essere i desideri di chi sta vivendo il suo ultimo pezzo di vita. E in questo caso la figura dell'artista può essere identificata con quella di tutti noi, noi umanità, alla quale sempre più spesso rivolgono moniti gli scienziati, ad esempio. I moniti stiamo vivendo le nostre ultime ore, c'è il rischio di un'estinzione della specie. Allora, come cambia il nostro modo di sentire, di vedere? Come cambiano i nostri comportamenti, i nostri gesti? Nell'ultima ora che ci è concessa, continuiamo a sporcare, a vivere, godere dell'opulenza delle merci, continuiamo a praticare torture sugli animali. È questo che facciamo anche nella nostra ultima ora? Ecco, e allora è questo spostamento dello sguardo e del tempo che agisce come un acceleratore, penso, acceleratore, ma anche come una illuminazione su chi ancora non si sia accorto di niente. Com'è possibile nell'ultimo momento della propria esistenza non desiderare perlomeno, non praticare un cambiamento, non farsi autocritica? Ecco, è questo l'input che mi ha dato Sergio Racanati.
Sì, poi un'attenzione sugli animali, che probabilmente tu parlavi appunto anche delle piante, che comunque continuiamo a sentire più prossimi rispetto alle piante, che invece sono anche loro degli organismi viventi, e allora ci sono artisti come le sorelle Peirce, che è di Udine, comunque un paese vicino Udine, che lavorano sulla salvaguardia di animali che vengono destinati al macello, regalando, facendo un baratto con le loro opere d'arte, che sono delle pitture dell'animale stesso, in cambio diciamo, dell'animale che è destinato a essere abbattuto, che loro tengono appunto in questa riserva che si chiama Rave, così via. Come anche Vito Maiullari, che ci indica come possiamo utilizzare ulteriormente le pecore, dotandole di pannelli solari, quindi per creare energia pulita. La domanda che ti farei per chiudere è di raccontare, che il libro appunto è molto denso, molto interessante, pieno di spunti, è un libro che in un certo senso è anche pioniere, nel senso che se ne potrebbe scrivere ancora tanto. Infatti io auguro che la trilogia diventi una quadrologia, insomma. E quando tu racconti l'esperienza nel deserto del Sahara con Antonio Paradiso, questo straordinario artista, inventore o comunque propugnatore, insieme a alcuni altri come Claudio Costa, di quella che è chiamata arte antropologica, non da oggi ma già dagli anni, fino agli anni 60, inizio anni 70, e racconta questa esperienza che è veramente totalizzante, cosmica. È come raccontare come un artista che, diciamo, è conosciuto nei musei, nelle gallerie, soprattutto per le sculture, invece ha un aspetto, potremmo dire, performativo, esistenziale, collettivo, perché lui adesso non so se lo faccia ancora, perché ha quasi 90 anni, però per tanti anni una parte del suo lavoro era quella di fare questi viaggi nel deserto, portando appunto delle persone. E tu hai partecipato a uno di queste.
Sì, beh, è stata un'esperienza iniziatica, un'iniziazione, soprattutto ad una temporalità diversa, perché nell'andare e poi verso il nulla, che per noi occidentali il deserto poteva essere, era un andare come a ritroso nel tempo, andare a fare un viaggio verso il nulla per noi o verso le origini. Ma poi lì, una volta lì, nel deserto, cominci a relativizzare quelli che sono stati i valori anche tuttora in auge nella nostra comfort zone. E ti rendi conto che il tempo della geologia, il tempo del pianeta è un tempo di milioni e milioni e milioni di secoli che riconducono la presunzione umana alla verità dell'essere polvere. Ma quello che ho capito nel deserto è che con Antonio Paradiso poi questo viaggio aveva varie finalità. L'arte diventava già allora antropologia, l'artista diventava antropologo. Con lui eravamo anche sulle tracce di antiche civiltà vissute nel deserto. Lui ci portava nei campi litici, nella raccolta di reperti fossili, ma soprattutto ci invitava a guardare le montagne, le cuspidi del massiccio del Tassili, le montagne del Sahara algerino, modellate nei secoli dal vento, e facendocele guardare come sculture modellate dagli agenti atmosferici. Ed ecco che così la visione dell'arte cambia completamente il ruolo dell'artista, cambia nell'arco temporale quello che è anche il tempo così irrisorio dell'umano rispetto a quello anche del geologico. Ed è un discorso, tu citavi anche Vito Maiullari prima, che Vito Maiullari porta avanti. Lui non a caso lavora in questa cava di Vilhelmino Murge, che lui la considera il suo atelier a cielo aperto, ma proprio perché nel confronto quotidiano con le stratificazioni della pietra, le stratificazioni che si sono appunto accumulate nel corso dei secoli, nel confronto con questo tempo scritto sulla roccia, sulla parete delle cave, forse è possibile ridimensionarci. L'umano forse può ridimensionarsi e acquisire un nuovo sguardo in cui la sua vita, la stessa terra, il pianeta Terra sul quale viviamo, venga ricollocato all'interno di uno spazio e di un tempo molto più vasto. Ecco, questa consapevolezza sicuramente non può lasciarci indifferenti e non può lasciarci nella attuale pratica di scempio nei confronti del pianeta.
Perché comunque, cioè, l'arte mantiene sempre una forte dimensione comunque di ritualità e di simbolo, no? Perché tornando ancora a Paradiso, Antonio Paradiso, cognome è tutto un programma, dovremmo cercare di, come dire, ritrasformare, insomma, il più possibile il nostro pianeta, la nostra terra, in un paradiso terrestre, insomma, quindi più naturale possibile, meno contaminato, insomma, per la nostra stessa sopravvivenza. In questa simbolicità, questa ritualità, mi colpiva anche molto, insomma, il fatto che Antonio Paradiso, in questo viaggio che voi avete fatto, a un certo punto si trasformava in una sorta di sciamano, nel senso si travestiva, mettendosi degli altri abiti, delle collane, insomma, eccetera. È questa cosa qui che mi pare, tu dici, lei ha sorpreso anche te, perché non ci sarebbe stata questa trasformazione, no? Perché l'arte è sempre un'invito a trasformare comunque nel meglio qualcosa, no? Perché, come dice Kiefer, che tu citi nel libro, l'arte rinasce da sempre dalle proprie rovine.
Beh, sì, i travestimenti di Antonio Paradiso, penso, oltre al valore simbolico, che avessero anche la funzione pratica di relazionarsi, con la gente del luogo e anche assumere nei loro confronti, un ruolo importante, cioè in qualche modo con quei travestimenti comprava il loro rispetto. Ma questo era tutto una sua costruzione mentale, nel senso che non esistevano queste regole codificate.
Però
Naturalmente.
l'arte, come vedi, viene sempre riconosciuta anche
Certo,
dalle latitudini diverse e culture diverse,
ecco.
perché diventa comunque un linguaggio universale.
Certamente, e oggi in particolare poi quelle immagini dopo più di 40 anni mi sono tornate in mente, anche perché oggi si parla tanto anche degli artisti sciamani, no,
Infatti.
non solo Beuys, ma c'è un ritorno molto forte in un momento anche di crisi, di incertezza come questo, di un rapporto dell'artista con altre forme di vita, anche con altre forme di spiritualità, per cui la figura dello sciamano, quando è incarnata dagli artisti, è anche la figura dello psicanalista, la figura del sacerdote, la figura che connette anche i viventi con altre dimensioni più segrete, più sconosciute anche dell'essere, del mondo, di se
Sì,
stessi. Ecco,
con i diversi livelli della natura, insomma. Bene,
diversi livelli della natura, sì.
ringraziamo Anna Delia.
Grazie,
Allora,
allora alla
grazie.
prossima.
Ringraziamo per essere stata qui con noi per parlare del suo libro, l'ultimo libro, Arte per il pianeta, edito da Meltemi. Vi diamo appuntamento per le prossime puntate.